Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornate, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a una nuova puntata di Podcast Che Storie. Hemingway è un personaggio amato da quasi tutti noi. Uno scrittore formidabile e un grande cronista dei tempi moderni. Ma temo che non ne uscirà bene dalla storia che sto per raccontarvi, che non è su di lui, nel senso, non è lui il protagonista. O anzi, come direbbe Martha Gellhorn, per una volta non è lui il protagonista. Perché la protagonista è lei, Martha Gellhorn. Che non so se è stata una cronista migliore di lui, non la metterei nemmeno sul piano della competizione. Diciamo che per certi versi è stata una persona più limpida, forse. Ma non voglio mettervi in testa le mie idee, voglio solo appunto raccontarvi una storia. Martha Gellhorn nasce a St. Louis, nel Missouri, nel 1908. Nasce e cresce in una famiglia piuttosto illuminata, soprattutto per quei tempi. La madre oggi la definiremmo una femminista. Siamo negli anni delle suffragette e la mamma è fra le promotrici della lotta per il voto alle donne. E sin dalla più tenera età porta Martha a partecipare ai cortei, ai presidi, insieme a lei e alle altre donne. E Martha ne porterà un ricordo per tutta la vita di queste sue piccole esperienze, almeno da spettatrice. Il padre è un ginecologo, anche lui fortemente impegnato nella lotta per le parità. Insomma, un ambiente progressista che darà una forte impronta a quello che sarà il futuro di Martha. Soprattutto per quanto riguarda una fondamentale convinzione, ovvia potremmo dire, ma non tanto ovvia per quei tempi. Ovvero che tutto quello che può fare un uomo lo può fare anche una donna. Martha Gellhorn ama scrivere, ma lascia la scuola di giornalismo prima del diploma, convinta che non sia poi così necessaria alla sua formazione. Lei vuole fare la scrittrice e scrivere le riesce proprio bene, per cui non ha tutti i torti. Molla la scuola e diciamo che guadagna del tempo. Inizia infatti subito a collaborare al Daily Republic, una testata della città. E poco più che ventenne si propone come corrispondente da Parigi. Il direttore del Daily Republic accetta e Martha si trasferisce da St. Louis alla Ville Lumière. Parla un po' di francese e il resto, beh, lo imparerà sul posto. Martha è giovane e piena di talento. La sua carriera, seppur solo agli inizi, parte sotto i migliori auspici. È una giornalista stimata e presto inizia a collaborare anche con la Associated Press. Ma ahimè, poco dopo, il tema dell'uguaglianza fra uomini e donne torna prepotentemente nella sua vita, questa volta non come tema di lotta, ma con tutt'altra faccia, quella del grosso ostacolo. Succede che un suo superiore inizia a farle avance sempre più insistenti, promettendole un avanzamento di carriera se lei si fosse dimostrata carina e disponibile con lui. Un classico visto e rivisto, insomma. E lei ovviamente non accetta. Solo che non solo l'avanzamento sfuma, Martha viene licenziata. E questo è un altro classico visto e rivisto. Parigi le piace e Martha cerca di rimanere proponendo i propri lavori ad altre testate, ma le cose non vanno più bene come all'inizio. Perché il suo rifiuto si era trasformato presto in voci, pettegolezzi, gossip, che minano o rallentano la sua carriera e alla fine desiste. Nel 1934 decide di abbandonare Parigi e tornarsene a casa. L'America intanto sta faticosamente cercando di rialzarsi dalla crisi più nera che l'abbia mai colpita. Roosevelt ha appena fondato la Federal Emergency Relief Administration, la FERA, un programma di aiuto alle famiglie in difficoltà. E i poveri, i moltissimi nuovi poveri, sono al centro dell'attenzione. Se ne parla, si racconta, si cercano soluzioni. È un contesto nuovo che guarda al futuro, dove Martha Gellhorn pensa di poter dare il suo contributo e raccontare una situazione che ha bisogno di essere conosciuta. E lo fa prendendo parte alla fera, appunto, narrando le vite delle famiglie in difficoltà, incontrandole, conoscendole anche nelle loro case, nella loro quotidianità, osservando dove e come vivono. Martha diventa la narratrice della morte del sogno americano. Gli Stati Uniti, e anche il resto del mondo, a dir la verità, scoprono, grazie a Martha Gellhorn, un'America che si sperava non esistesse, in difficoltà, ben lontana dal traguardo che per molti anni aveva rappresentato per moltissime persone. Le cose sono diverse, sono cambiate, e Martha lo sta dicendo. Il suo modo di scrivere è crudo e diretto e riesce a emozionare senza eccessi di retorica. Anche Eleanor Roosevelt, la First Lady, si innamora del suo stile, al punto che fa di tutto per conoscerla. Non so se ve lo ricordate, però Eleanor Roosevelt era una che evidentemente si affezionava alle donne con una storia interessante, perché era quella che era diventata molto molto amica della cecchina sovietica Lyudmila Pavlichenko, di cui abbiamo raccontato la storia da queste parti. Comunque, tornando a Martha, effettivamente le due, cioè lei e Eleanor Roosevelt, entrano in contatto e Eleanor ha l'occasione di comunicarle tutta la sua stima. E l'amicizia con i coniugi Roosevelt tornerà poco dopo molto utile a Martha, perché succede che alcune colleghe, alla fera, iniziano a essere molto insoddisfatte del trattamento che subiscono dai loro superiori. E Martha, fatta com'è, non resta certo a guardare, anzi le convince a protestare. Deve essere piuttosto persuasiva, perché la protesta risulta essere piuttosto efficace ed esplosiva. E Martha si fa un mucchio di nemici. Viene licenziata e di nuovo diffamata, anzi etichettata come una comunista, una cosa che nell'America dei tempi era quasi come dare del serial killer a qualcuno. Ma appunto, le amicizie a volte salvano la vita. Almeno quella professionale in questo caso, perché a Martha viene offerto un lavoro nella comunicazione della Casa Bianca e ai suoi vecchi capi, quelli che avevano reso la vita molto difficile alle ex colleghe di Martha, viene indicata la porta di uscita dagli uffici della fera. A dire la verità, Martha si annoia in fretta del lavoro in Casa Bianca, vuole tornare a trattare i temi a cui è ormai legata, convinta che con la sua scrittura e i suoi racconti possa aiutare concretamente le persone che ancora soffrono di un terribile sbilanciamento e disuguaglianza nei diritti e nel benessere nella società americana. Pubblica un libro, The Trouble I've Seen, in cui racconta le sue esperienze durante il lavoro alla fera. In un periodo di relativa calma, si permette di fare una breve vacanza in Florida, insieme ai suoi genitori. Una sera, da sola, va a bere qualcosa in un locale del posto, lo Sloppy Joe's. Mentre è al bancone, un uomo chiassoso racconta a una piccola platea di astanti avventure di guerra. Lei è incuriosita e lo nota. Lui nota lei. Finisce che si avvicinano, finiscono a chiacchierare e a un certo punto si riconoscono. Lui ha letto molti suoi articoli e il suo libro appena pubblicato. E lui, beh, è facile da riconoscere perché è Ernest Hemingway. We'll be right back. carta Hemingway si piacciono professionalmente, soprattutto, nel senso, non scoppia proprio un amore bruciante. C'è sicuramente una forte stima reciproca. Hemingway sta per partire per la Spagna per lavorare a un documentario sulla guerra civile. Ha a cuore anche lui il destino dei meno fortunati e dei deboli, di coloro che soffrono. E Martha, dal canto suo, non ha mai scritto di guerra in vita sua e la vede come una grande occasione per fare qualcosa di utile e imparare qualcosa di nuovo. Così strappa un contratto a Collier Magazine come corrispondente di guerra e poco dopo raggiunge Hemingway a Madrid. Ma lì sì, lì sboccia l'amore. I due iniziano una relazione nonostante lui sia in realtà sposato. Ma la cosa di per sé non dovrebbe fare molto scalpore, nel senso che anche con la moglie attuale aveva iniziato una relazione quando era ancora sposato a quella prima e così via. Insomma, molto hemingwayiano, diciamo. Quella fra Martha e Ernest è una storia abbastanza fuori dal comune. A Martha questa cosa di scrivere di guerra non solo piace un sacco, ma le viene proprio bene. Scrive della guerra fra Cina e Giappone, va in Finlandia durante l'occupazione nazista, così come in Polonia, e Hemingway fa più o meno lo stesso, solo che quasi mai i tempi e i luoghi fra di loro coincidono, così si vedono nelle pause. Dopo 3 anni di storia vissuta fra una guerra e l'altra, Hemingway compra casa a Cuba, finalmente divorzia dall'ormai ex moglie, e nel 40 lui e Martha si sposano. Lui scrive, lei va in giro per guerre. E qui arrivano i guai. Nel senso, Martha non è cambiata, ma per Hemingway è un po' proprio questo il punto. A lui piace l'avventura, ma gli piace viverla e poi tornare a casa e trovare la cena pronta, metaforicamente e neanche tanto metaforicamente. Le sue ex mogli erano così effettivamente, ma Martha no. E le cose fra i due iniziano ad andare male. Quello che invece va benone è il lavoro di Martha, perché lei continua a essere una splendida cronista e anzi, è sempre meglio, è sempre più conosciuta. Hemingway invece si mette in testa una strana idea, andare a caccia di sottomarini nazisti con la sua barca da pesca, riempita di granate prima. Ovviamente se ci fosse riuscito lo sapremmo già tutti. A un certo punto però succede che inizia a serpeggiare una notizia, una di quelle importanti che se sei un giornalista ti fa scattare a preparare lo zaino. Perché si vocifera infatti di un attacco definitivo degli alleati contro l'asse, un attacco che comincerà con un massiccio sbarco da qualche parte in Normandia. È qualcosa che si sa già che sarà su tutti i libri di storia. Esserci e vederlo per raccontarlo è fondamentale. Così Martha si procura un pass, sempre da Collier Magazine, e riesce addirittura nella difficilissima impresa di farsi pagare il biglietto aereo dalla RAF, grazie a un aiuto del suo amico Roald Dahl. Solo che a volte il nemico si nasconde sotto le spoglie di quello che dovrebbe essere uno dei tuoi più grandi alleati, e in questo caso l'amorevole marito di Martha, proprio Hemingway, che la prende bene questa cosa, e va personalmente alla redazione di Collier Magazine e ruba, letteralmente, sia il biglietto aereo che il contratto da corrispondente di sua moglie. Come? Niente, lo chiede. Lui è famoso e nessuno può dirgli di no. E poi è il marito. Ne ha un po' il diritto per forza, giusto? Quindi, in pratica, le soffia il posto e anche il biglietto aereo. Martha, non è difficile immaginarlo, non la prende tanto bene. Ma non è il tipo da piangersi addosso, così, mentre Ernest si imbarca comodamente su un aereo di linea, Martha, travestita da infermiera della marina, scrocca un passaggio a una nave da guerra viaggiando per la maggior parte del tempo nelle toilette. Ovviamente lui arriva molto presto e molto in anticipo rispetto all'azione. Ha tutto il tempo di arrivare a Parigi, farsi nuovi amici fra i corrispondenti del resto del mondo, iniziare una nuova relazione con una nuova amante, fare un incidente mentre guida ubriaco. Ed è proprio in ospedale che Martha va a trovarlo. È ancora ubriaco, anche se è passato del tempo, nel senso che è di nuovo ubriaco, ed è circondato dai e dalle fan. Diciamo che la loro storia, bene o male, almeno per Martha, finisce lì. Lei va avanti e pensa al da farsi, perché il tempo stringe. Il 6 giugno del 1944, ovvero il D-Day, c'è una sola donna in mezzo a decine di migliaia di uomini sulle spiagge in Normandia. E ovviamente è la nostra Martha Gellhorn. Ed è senza pass, perché non l'ha mai avuto indietro, ovviamente. Quindi, di fatto, non è solo travestita da infermiera, ma si deve anche comportare da infermiera, trasportando effettivamente veri feriti dal fronte agli ospedali da campo. E lo fa rischiando la vita. Ma la sua missione non finisce lì, perché finito lo sbarco in Normandia potrebbe tornare a casa, ma comprensibilmente, da un lato, non muore dalla voglia, visto quello che la aspetta, cioè Hemingway. Dall'altro, c'è ancora molto da raccontare. La fine della guerra è appena iniziata. Martha sarà infatti anche l'unica giornalista presente nel momento in cui viene liberato il campo di concentramento di Dachau e sarà una delle voci più importanti che porteranno alla luce quelle atrocità della guerra. E quando finalmente torna negli Stati Uniti, beh, naturalmente la prima cosa che fa è chiedere il divorzio da Hemingway, il quale però cerca in ogni modo di diffamarla, prendendosi ogni merito dei successi di lei. E questa cosa, ahimè, se la porterà dietro tutta la vita, Martha. Che però, come sempre, va avanti per la sua strada, fermamente convinta di dover continuare a raccontare la storia dalla parte dei poveri e dei più deboli. Dedica molto tempo a raccontare la vita all'interno di un orfanotrofio romano, tornato in Europa, che ospita prevalentemente bambini rimasti soli durante la guerra, molti dei quali mutilati dalle bombe e dalle mine. E qui di nuovo l'amicizia con i Roosevelt torna utile, in particolare quando torna a casa in compagnia di un bimbo italiano, di cui ora è la mamma adottiva. Si risposa, ma ridivorzia, e non smette mai di andare là dove l'umanità dà il peggio, a raccontare appunto il peggio dell'umanità. E alla fine della sua carriera divorzia anche dagli Stati Uniti. Sconvolta da ciò che ha visto in Vietnam, decide che non può più stare in un paese capace di spendere $1 miliardo al giorno in armamenti nucleari, invece che in aiuti a chi ne ha veramente bisogno. Va a vivere a Londra, dove all'età di 89 anni morirà, per sua volontà, ingerendo una pillola di cianuro. Era molto vecchia, molto malata, quasi del tutto cieca e profondamente delusa da ciò che aveva visto e vissuto. Non solo la sua morte, ma tutta la sua difficile vita era stata una scelta consapevole di qualcuno che aveva deciso di votare la propria esistenza a raccontare gli orrori del mondo, a costo di essere sempre sola, o quasi, a costo di essere sempre in giro. Non credo proprio che il mio lavoro cambierà davvero qualcosa. Ma se non altro, è meglio che stare in silenzio. Perché se stai in silenzio, la storia, poi, la raccontano loro. E loro, di sé, diranno solamente cose bellissime. Vi ricordo che sul sito radiopopolare.it trovate tutte le puntate di Popcast Che Storie, così come di tutte le trasmissioni di Radio Popolare. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto. La vita è un viaggio, me l'ha detto un amico. They've plowed, they've
John sprung up his head, and so amazed them all. They've let him stand to meet service day, till he looked both pale and wrong. And little Sir John's grown a long, long beard, and so become a man.
The miller, he has served him worse than that.